Siete in linea con Un Coach in Cucina, i professionisti della salute e del benessere.
Girano tante voci sulla salubrità nutrizionale e sulla superiorità salutistica della dieta vegana e anche sulla sua naturalità. Ma come stanno davvero le cose al di là del sentito dire? Ne parleremo con il nostro ospite subito dopo la sigla. A tra poco!
Interviste, news, suggerimenti, consigli per aiutarvi a vivere meglio. Da New York, Antonella Ricco e i suoi ospiti ogni mercoledì con il podcast di Un Coach in Cucina. Restate in ascolto!
Ben ritrovati a tutti ed eccoci qui alla 22esima puntata in cui ho il piacere nonché l'onore di ospitare il dottor Luca Avoledo. Biologo nutrizionista, esperto di salute naturale, si è laureato in scienze naturali all'Università degli Studi di Milano, in scienze della nutrizione umana all'Università San Raffaele di Roma e ha conseguito il master in naturopatia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza di Roma. Il dottor Avoledo affianca ai consulti professionali presso il suo studio un'intensa attività di divulgazione su diversi canali. Collabora da anni con diverse testate sui temi dell'alimentazione e delle discipline naturali ed è invitato come esperto a trasmissioni televisive e radiofoniche. È l'autore di No Vegan, la verità scientifica oltre le mode, edito da Sperling & Kapfer. Benvenuto dottor Luca Avoledo ai nostri microfoni di New York.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
Dottor Avoledo, oggi si parla tanto di alimentazione vegana. Personalmente ho l'impressione, e mi corregga se sbaglio, che al latere del discorso etico e del rispetto del nostro pianeta sia più una moda, una tendenza e perché no anche un fenomeno mediatico e social. Lei cosa ne pensa?
Lo è senz'altro, perlomeno in certa e forse anche larga parte, perché è vero che esistono degli aspetti etici, esistono anche degli aspetti ecologici, ambientali, che chi fa questa scelta ritiene che la dieta vegana sia preferibile da un punto di vista ecologico, ma sicuramente c'è un aspetto di moda e anche mediatico, e devo dire, noi che abbiamo forse qualche anno in più e abbiamo visto la crescita nel gli ultimi 10-15 anni di internet e di social media, i media o i media, come dicono all'estero, hanno avuto un ruolo eccezionale nel propagandare queste teorie, la dieta vegana e in più generale il veganismo, che non si limita solo agli aspetti alimentari, ma è una scelta più ampia che prevede il rifiuto di tutti gli utilizzi degli animali, non solo a scopo alimentare. E sicuramente Facebook, i social media, Twitter hanno avuto un grande ruolo nel veicolare queste idee, nel mettere insieme persone che altrimenti non si sarebbero mai conosciute e, ahimè, per quello che mi riguarda, anche di rivestirle di un'aura di pseudoscienza, perché spesso la dieta vegana è veicolata con delle tecniche, delle tattiche che spaventano le persone, spaventandole dicendo che alcuni cibi che mangiano perfettamente sani in realtà sarebbero nocivi, il che non è vero e poi se vogliamo ne parliamo, oppure spaventano le persone facendo vedere delle immagini molto crudeli che si verificano in certi allevamenti. Io posso parlare dell'Italia e di altre realtà no, ma sicuramente in Italia abbiamo delle leggi sul benessere animale che per esempio non giustificano questa serie di scelte.
Lei è l'autore del libro No Vegan, che in italiano suona No Vegan. Come e perché nasce il suo libro?
Sì, è un libro che è uscito l'anno scorso, nel 2017, per un editore molto importante che è Sperling & Kapfer. Si chiama No Vegan e La verità scientifica oltre le mode ha come sottotitolo. E forse il sottotitolo rende più giustizia al libro del titolo, che ha un forte impatto per essere un po' provocatorio e fa anche il verso a Go Vegan, cioè diventa vegano. In realtà sul libro dice No Vegan, fa vedere l'altra campana. Il sottotitolo però è ancora più utile per capire, perché il mio libro non è una critica a chi sceglie in assoluta consapevolezza di diventare vegano, ha tutto il diritto di mangiare, credo chiunque, tutto ciò che desidera. Però se lo si fa con consapevolezza è molto meglio, soprattutto quando poi si parla di bambini, di giovani, di donne incinta, di anziani. Allora, in questo libro io ho cercato di parlare della dieta vegana con 40 pagine di bibliografia scientifica, anche se è un libro divulgativo, è molto molto documentato, prende in rassegna tutta la documentazione scientifica esistente a oggi per dire che la dieta vegana è possibile, ma non è la dieta più sana per l'uomo, non è la dieta più naturale, non è la dieta a cui tutti dovremmo tendere. È possibile, però non è corretto dire che è la dieta migliore per l'uomo.
Bene, ma dal suo punto di vista, come nutrizionista e attento osservatore degli stili di vita, quali sono i luoghi comuni da sfatare o che lei riscontra più comunemente e soprattutto le fake news? In rete sappiamo benissimo che si dice tutto il contrario di tutto, quindi facciamo un po' di chiarezza.
Sì, è un'ottima domanda. In rete ci sono le cose più utili, ma anche le supreme idiozie che la mente umana abbia mai partorito. E devo dire che tanti sono i luoghi comuni sulla dieta vegana, e direi tre in particolare che vanno ribaditi, vanno messi in evidenza. La prima è proprio quello a cui facevo riferimento poco fa, cioè che la dieta vegana sia comunque una dieta sana, sia una dieta preferibile. Ora, è chiaro che se parliamo della dieta, magari dei nostri connazionali negli Stati Uniti la vedono, la dieta dell'americano medio, che magari mangia nei fast food, mangia tanto zucchero, mangia una quantità di carne strepitosamente eccessiva, cioè è chiaro che persino la dieta vegana può sembrare meglio, ma io parlo dall'Italia adesso e noi abbiamo dei modelli alimentari di ben altro rilievo, come la dieta mediterranea, che è riconosciuta in tutto il mondo e non è una dieta vegetariana, è una dieta che prevede delle razionali quantità di carne, di pesce, di uova, eccetera, eccetera. Quindi che la dieta vegana sia comunque sana e preferibile, questo è il primo mito. Un secondo mito che internet ha molto alimentato è pura pseudoscienza, e dice che vuole che l'uomo sarebbe naturalmente vegano, per natura, per tradizione, per antropologia, il suo apparato digerente, i suoi denti, la sua anatomia dichiarerebbero che l'uomo è vegano. In realtà vegano non è nemmeno un termine biologico, semmai in natura ci sono gli erbivori, ma questa è pura pseudoscienza. Noi siamo anatomicamente onnivori, abbiamo denti, intestino, enzimi fatti per digerire sia i cibi animali che i cibi vegetali. La storia, la preistoria dell'uomo, l'uomo mangia carne da almeno da quando è comparso sulla faccia della terra, e così hanno fatto i suoi progenitori. Da almeno 5 milioni di anni l'uomo e i suoi progenitori consumano carne di varie fonti, perché poi non è detto che ci sia solo la bistecca, anche gli insetti e i piccoli molluschi, piuttosto che i cadaveri. L'uomo per molto tempo ha sottratto i cadaveri ai grandi predatori di savana, per esempio. Quindi l'uomo non è vero che è un essere erbivoro. E infine, uno dei miti più grandi che ha contribuito tantissimo ad alimentare il successo del veganismo, della dieta vegana negli ultimi anni, è quello che vuole che la carne farebbe male. La carne fa venire il cancro, la carne fa venire tutte le malattie. Questa è una sciocchezza. La carne fa venire il cancro, innanzitutto aumenta moderatamente il rischio di un solo tipo di cancro, che è il carcinoma colon rettale. Lo aumenta solo quando se ne mangiano tanti, con quantitativi ingenti. Probabilmente per quasi ogni cibo c'è una dose di soglia, anche se mangiassimo fagioli probabilmente, piuttosto che insalata, se mangiassimo chili e chili ci farebbe male. Ora, della carne sappiamo, in particolare la carne rossa, può essere nociva quando si mangiano quantitativi ingenti, e che sono stati calcolati, di 750 grammi a crudo o oltre alla settimana. Al di sotto di questa soglia la carne non è considerata pericolosa, men che meno la carne bianca, che non è associata in alcun modo al rischio di cancro, men che meno il pesce, che è pieno di pregi nutrizionali. Quindi tutto dobbiamo fare tranne che eliminare le proteine animali per star bene.
magari i metodi di cottura sono quelli che, più pericolosi. Ricordiamo anche i vari barbecue, dove qui in America sono molto avvezzi ad utilizzare, forse sono più nocivi i metodi di cottura che i prodotti stessi, il cibo stesso.
Corretto, molto corretto, e proprio attraverso le cotture violente, quelle che hanno la fiamma che tocca direttamente la carne, come il barbecue, che appunto si usa tantissimo dalle vostre parti, sono quelli che consentono lo sprigionamento, la formazione di composti cancerogeni, e quindi è qualcosa che non è insito nella carne, è qualcosa che viene aggiunto. Poi probabilmente ci sono anche delle sostanze insite nella carne, così come in altri alimenti, ma possono rappresentare un pericolo solo quando se ne mangi troppa. È la dose che fa il veleno.
Certo, certo. Quindi possiamo dire che un'alimentazione senza derivati animali è naturale?
Assolutamente. Questa è proprio un'ottima definizione. Noi possiamo dire che un'alimentazione senza derivati animali come quella vegana è possibile. Possiamo dire che qualcuno può desiderare di farla, ma sicuramente non è un'alimentazione naturale. L'uomo funziona meglio mangiando cibi animali e vegetali. I nutrienti che gli servono sono sparpagliati in una abbondanza di cibi che deve cercare di assumere tutti. Una dieta vegana che è forzatamente, implicitamente limitativa, cioè bandisce tutte le fonti animali, rischia enormemente, in maniera documentata, una serie di carenze anche molto gravi per la salute.
E infatti mi riaggancio a quest'ultima sua frase per chiederle oggettivamente quali sono le carenze vitaminiche a cui si va incontro.
C'è una carenza innanzitutto che merita più di tutte di essere analizzata, perché è il pericolo numero uno, perché è pressoché garantita. È la carenza di una vitamina che è la vitamina B12. La vitamina B12 si ritrova, questo lo dicono anche le autorità vegane, che la dieta vegana è implicitamente carente, perché la vitamina B12 si trova solo negli alimenti di origine animale, in particolare il fegato è un grande contenitore dei bovini, degli ovini, ma anche le sardine, piuttosto che le cozze o le vongole, sono dei cibi molto ricchi di B12. Non si trova nessuna forma biodisponibile, cioè assimilabile, di vitamina B12 in nessun vegetale. Quindi chi è vegano deve tassativamente introdurre la vitamina B12 sotto forma di integratore, perché non è che succede semplicemente che non si sta tanto bene o non ci si sente tanto in forza. Questo è quello che capita all'inizio. La carenza di vitamina B12 può dare degli esiti gravissimi, compresa degenerazione cerebrale, gravissimi in particolare nei bambini, quindi nelle mamme, nelle donne incinte, nelle mamme che allattano, nei bambini molto piccoli. Deve essere tassativamente garantita la vitamina B12.
Dottor Avoledo, anche il discorso degli omega 3 sono fondamentali, ricordiamolo.
Bravissima. Questa, la vitamina B12, è la carenza numero uno. Ce ne sono molte altre che le ricerche scientifiche ci dicono che i vegani sono una popolazione documentatamente a maggior rischio di carenze di altri nutrienti. Poi non ho detto che tutti le abbiano, ma vuol dire che sono delle aree di criticità che devono meritare attenzione, quindi non bisogna farla troppo facile. Appunto, la dieta vegana è completa per natura, tutt'altro. Gli omega 3 in particolare, è vero che i vegani mangiano le noci e i semi che contengono alcuni omega 3, ma gli omega 3 che ci servono di più sono due omega 3 che si chiamano EPA e DHA, per dirla in italiano con l'acronimo, che si trovano solo o quasi solo nel pesce. L'uomo è in grado di produrli a partire dagli omega 3 delle noci, ma questa conversione è assolutamente inefficiente, può avere dei tassi dello 0, del 2%, quindi non è una fonte affidabile di questi omega 3 che vengono chiamati a catena lunga, EPA e DHA. Le noci, i vegetali non sono una fonte affidabile. Quindi il pesce si rivela un'altra volta un alimento di grande importanza nutrizionale.
Soprattutto il pesce azzurro.
Bravissima, ma qua la sappiamo lunga, accidenti. Proprio giusto. Il pesce azzurro, in particolare quello, guarda caso, un altro caposaldo della dieta mediterranea, sardine, aringhe, ma anche gli sgombri, sono molto ricchi di omega 3 e tra l'altro anche appunto di questa vitamina B12 di cui dicevamo. Altre carenze devono preoccupare i vegani, in particolare la carenza di vitamina D, che è una vitamina già critica per l'onnivoro, perché nei cibi è poco rappresentata, l'uomo la forma grazie all'azione dei raggi del sole, però la dieta ha un contributo interessante. Questo si è visto nei paesi in cui c'è poco sole, si è visto come l'alimentazione che contiene quantitativi sufficienti di vitamina D, quindi vuol dire il salmone, il burro, le uova, ha un ruolo importante, quindi non è vero che l'alimentazione non conta niente. È critica anche per gli onnivori la vitamina D, per i vegani è impossibile da assumere attraverso il cibo, ma ci sono tante altre sostanze, lo zinco, il ferro, lo iodio, che possono essere meno importanti, ma un vegano deve sincerarsi di assumere. Quindi chi vuole essere vegano sia, ma non la faccia facile, si faccia seguire da un nutrizionista.
Come sempre, integratori sì, integratori no. Cosa mi dice al proposito?
Senz'altro sì, per quello che abbiamo detto, io sono un fan degli integratori, li uso anche nella mia pratica quotidiana, anche per gli onnivori, non solo proprio per integrare l'alimentazione, non per supplire a carenze, perché ci sono degli integratori che possono migliorare la salute, uno per tutti il magnesio, per esempio. Ma per i vegani c'è proprio un problema di ottenere con le pastiglie quello che il cibo non dà, perché abbiamo appena detto che ci sono dei cibi che non mangiano e quindi si privano di alcune sostanze fondamentali. Se vogliono star bene e devono star bene, l'unica soluzione è quella di integrare nella maniera più corretta questi nutrienti di cui la dieta vegana è intrinsecamente priva, come la B12, o contiene magari delle quantità non sufficienti o non ben assimilabili. Il ferro, per esempio, è vero che non è un grande elemento di preoccupazione per molti vegani perché è molto presente in fonti vegetali, ma non è un ferro ugualmente assorbibile come il ferro animale. Quindi è un'altra sostanza che non è detto che sia carente come la B12, che è quasi garantita, però merita di essere ben monitorata nei vegani.
Dottora Voledo, adesso volevo farle una domanda un po' più specifica. Bambini e adolescenti vegani. Sappiamo che loro sono nell'età, i bambini di crescita e gli adolescenti in età dello sviluppo. Si sente di dire qualcosa al proposito? Cosa pensa? Quali sono i suoi pensieri, in sostanza, per queste due fasce di età?
Sì, mi sento di dire diverse cose, cerco di essere sintetico. La prima, la prendo dalla fine, sugli adolescenti, quando si parlava prima di moda. Gli adolescenti, secondo me, sono una delle categorie più critiche proprio a livello di insalubrità della dieta vegana, perché sollecitati anche da una serie di campagne molto aggressive, molto d'impatto a favore della dieta vegana, fatte da molte organizzazioni ambientaliste, animaliste, vegan animaliste, si preoccupano molto poco della dieta dal punto di vista salutistico e dicono semplicemente tolgo la carne, tolgo le uova, tolgo il formaggio per ragioni di carattere etico. Quindi gli adolescenti, lo sappiamo, magari sono molto sospinti dall'entusiasmo e poco sono interessati alla salute e alla nutrizione. Queste credo che siano una delle fasce più critiche. Non per niente abbiamo delle evidenze scientifiche che ci dicono che per un adolescente su due che ha un problema di disturbo alimentare, del disturbo del comportamento alimentare, ha seguito una qualche forma di dieta vegana o vegetariana. Questo non vuol dire che l'abbia provocata, vuol dire che sono soggetti particolarmente a rischio. Per i bambini il quadro sarebbe persino più lungo da approfondire. La dieta vegana è controindicata nei bambini, molto difficile da seguire. Io so che in America esistono delle associazioni come l'Academy of Nutrition and Dietetics che dicono che la dieta vegana è adatta in ogni fase della vita, a parte che dicono sempre una parte che viene dimenticata quando correttamente pianificata. Correttamente pianificata, qualunque dieta è per definizione sana se correttamente pianificata, anche la dieta degli astronauti. Abbiamo mandato astronauti in cielo, nello spazio, dando loro solo delle pastiglie, cioè è chiaro che si può vivere così, ma dire che questa è la dieta preferibile ce ne corre. Ora, l'Academy ha dato questa posizione che viene spesso citata dai vegani in tutto il mondo. Peccato che così non la pensino tante altre altrettante autorevoli istituzioni. In Europa l'Espgan ha sconsigliato la dieta vegana, in Italia tutte le società italiane di pediatria sconsigliano la dieta vegana nei bambini, e per parlare di istituzioni veramente autorevoli, perché l'Academy ha tutto il rispetto, è però un'associazione di professionisti, io quando parlo di associazioni per me veramente di riferimento penso all'OMS, WHO, quindi l'Organizzazione Mondiale della Salute, e lei e altri enti che sono deputati a orientare le politiche sanitarie e nutrizionali nel mondo. L'OMS non consiglia una dieta vegana, ma dice espressamente che le mamme devono nutrire i bambini con carne, pesce e altre proteine animali tutti i giorni. E in un documento, però, a dire il vero, di qualche anno fa, che aveva stilato insieme alla FAO, era destinato per la popolazione della Russia in quel caso, sconsigliava espressamente la dieta vegana ai bambini, questo l'OMS. Quindi bisogna anche valutare i riferimenti non con una logica strabica, se un ente dice di sì e altri 14 dicono di no, bisognerà trarre le conclusioni. La dieta vegana nei bambini è assolutamente rischiosa, non ha alcun significato biologico e sembra molto spesso, come dire, una voglia dei genitori di soddisfare un loro desiderio di carattere ideologico, ma forse sarebbe bene lasciare i bambini diventare vegani magari quando hanno la possibilità di scegliere un po' più grande.
Certo, concordo appieno, devono mangiare tutto, tutti i macronutrienti, micronutrienti, vitamine, minerali, perché sono in piena fase di crescita. Poi, quando diventeranno adulti, sarà veramente, mi associo alle sue affermazioni.
Una cosa velocissima, ci sono tantissimi case reports in letteratura e anche tanti casi negli ultimi anni in Italia di bambini piccolissimi ricoverati in ospedale, in pronto soccorso, con delle carenze di nutrienti brutali che i medici inizialmente stentavano a riconoscere perché erano decenni. Non le avevano mai viste nel corso della vita, le avevano viste magari i loro nonni e i loro genitori medici, perché erano legate a un passato di miseria, carenze legate appunto alla privazione di alcuni cibi e alcune sostanze essenziali. E ci sono appunto casi documentati di ricoveri in ospedali, tanti sempre più di bambini di genitori vegani.
Certo, certo. Si potrebbe addirittura correre il rischio della malnutrizione in questo senso, proprio per il dovuto.
Assolutamente, è un rischio molto alto nei bambini, già lo è negli adulti, nei bambini è elevatissimo, e la domanda che io mi faccio è: ma chi ce lo fa fare di rischiare la vita o la salute di un bambino con danni che possono essere anche irreparabili per una scelta legittima però dei genitori?
Certo. Dottor Avoledo, dove possono trovarla o contattarla i nostri ascoltatori?
Ah, grazie. Io ho un sito che si chiama come me, lucavoledo.it, un blog, e poi ho una pagina Facebook, Luca Avoledo Salute, Alimentazione e Rimedi Naturali. Sono su Twitter, da qualche giorno anche su Instagram, proprio appena aperto, quindi possono trovare i miei articoli appunto su lucavoledo.it, e anche fare una sorta di scambio. Ho parlato spesso anche con vegani, sperando che siano sempre educati, perché mi sono anche imbattuto in personaggi anche che non, l'aggressività che non mettono nel piatto la mettono nei rapporti con gli altri, e quindi
bell'argomento, potrebbe essere
bisognerebbe applicarla a 360 gradi. Vedo molta attenzione nei confronti degli animali e ci sta tutta, però anche appunto nei rapporti con i propri simili forse una maggiore gentilezza in qualche caso sarebbe auspicata.
Infatti, grande mancanza di questi tempi. Bene, ricordiamo ancora una volta il suo libro, glielo faccio dire a lei, visto che è l'autore.
Il libro si chiama No Vegan, o No Vegan che dir si voglia, la verità scientifica oltre le mode. Mi risulta che sia in vendita solo in Italia, poi è chiaro che uno dall'estero attraverso gli store online può acquistarlo, e non dovrei dirlo io, ma è un libro bellissimo, perché è un libro che è molto ben documentato, molto scientifico, ma scritto con un linguaggio anche leggero e divertente, quindi chiunque voglia saperne di più sulla dieta vegana e capire se è un'alimentazione davvero adatta a noi o no, e perché no, questo libro risponderà alle sue curiosità.
È anche disponibile in formato elettronico, in ebook?
Esattamente, esattamente, anche per me costa anche meno, quindi benissimo anche il formato di ebook.
Dottora Voledo, io la ringrazio tantissimo per questo suo intervento e mi auguro di ospitarla nuovamente ai nostri microfoni, magari con tantissimi altri argomenti di cui sempre parlando di alimentazione, nutrizione e salute di cui lei si occupa.
Molto volentieri, alla prossima, grazie e buon proseguimento.
Grazie a lei. E per concludere, chiunque ha diritto di scegliere in completa libertà cosa e come mangiare, ma per una scelta libera e consapevole deve disporre di dati oggettivi e di informazioni non manipolate. No vegan, la verità scientifica oltre le mode. Per contattarmi, scrivi a uncoachincucina@gmail.com. Segui le puntate di Un Coach in Cucina su iTunes, YouTube, Spotify e Spreaker. Stay healthy, stay tuned. Antonella Ricco, New York.
Un coach in cucina, i professionisti della salute e del benessere. Interviste, news, suggerimenti, consigli per aiutarvi a vivere meglio. Da New York, Antonella Ricco e i suoi ospiti ogni mercoledì con il podcast di Un Coach in Cucina. Restate in ascolto.